argomento, spostiamoci nel Mediterraneo orientale, dove il fronte si allarga, la situazione a Gaza, specie al nord, è se possibile ancora peggiorata nell'ultimo mese, mentre si moltiplicano i segnali di una lenta, inesorabile escalation bellica che va dal Libano all'Iran alla Siria. Sullo sfondo le elezioni statunitensi, dal cui esito dipende una possibile ulteriore deflagrazione. Per cercare di approfondire un po' meglio siamo collegati con Stefano Capello. Ciao Stefano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori.
Allora, questa escalation oramai mi sembra che sia nei fatti, anche se va, come dire, a colpi di un colpo di qua, un colpo di là, però intanto oramai da un mese e mezzo il fronte è andato ben oltre Gaza, investendo il Libano, la Siria, l'Iran.
Sì, assolutamente, cioè, qui chi continua a parlare di una possibile, i timori di una possibile escalation fa un, come dire, sorridere in modo amaro a questo punto, nel senso che noi stiamo parlando di un'estensione della guerra che tra l'altro a mio avviso è sempre stata cercata in primo luogo da Israele, ma non in contraddizione con gli Stati Uniti e a mio avviso non in contraddizione anche con gli stati arabi, quelli che, i cosiddetti stati del Golfo, gli stati insomma più filo occidentali, più vicini agli Stati Uniti, che per quanto abbiano nel corso degli ultimi anni si fossero arrivati a degli accordi con l'Iran, desiderano da sempre la distruzione del regime iraniano, un ridimensionamento della potenza del regime iraniano e dell'Iran stesso. Tra l'altro qui siamo veramente alla più che alla geopolitica, alla geostoria quasi, perché comunque il contrasto tra il mondo arabo e il mondo persiano anche all'interno del mondo islamico è sempre stato fortissimo e da questo punto di vista è un nemico storico per un'Arabia Saudita molto più l'Iran, ma lo ero già ai tempi dello Shah per capirci, più di quanto non sia Israele. Quindi quando si fanno le analisi su quest'area bisogna sempre tenere conto anche di questi dati qui. Tra l'altro io sono anche seriamente convinto che come dire, la spinta sull'acceleratore da parte di Israele con la tacita, che magari non è stata tanto tacita, però per quanto ne sappiamo ovviamente, approvazione del fronte occidentale, in particolare degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, sia stato, rispondesse anche a un dato di fatto, cioè distruggere i tentativi di dialogo messi in piedi dalla Cina tra Arabia Saudita e Iran. È ovvio che se lì esiste uno schema di buoni contro cattivi dal punto di vista occidentale, in cui i buoni sono ovviamente Israele, ma anche paesi come la Giordania, l'Egitto, ovviamente tutte le monarchie del Golfo, in primis l'Arabia Saudita e via dicendo, e i cattivi, cioè il cattivone, il super cattivo, è l'Iran e i suoi alleati come cattivi minori, insomma. È ovvio che nel momento in cui un'operazione diplomatica della Cina, che ovviamente non per bontà cinese ma per o per amor della pace da parte di Pechino, ma con l'interesse chiaramente di entrare come attore geopolitico forte all'interno dell'area medio orientale e quindi lo ha fatto sul terreno del trovare un accordo sia pure molto limitato tra Iran e Arabia Saudita, cosa che è avvenuta alla fine del 22, ricorderei, non a caso, e poteva diventare un problema. Poteva diventare sicuramente un problema per Israele, era un problema anche per l'amministrazione americana, che al di là del non essere estremista nel senso, in senso antiraniano quanto quella Trump, ha comunque mantenuto un atteggiamento di aperta ostilità nei confronti di un Iran che vuoi tra la crisi economica, vuoi tra la crisi sociale, le contestazioni legate alle questioni di genere, alle questioni di potere all'interno della società iraniana, comunque è in forte difficoltà, e che avrebbe, come dire, volentieri evitato, come si è visto anche nel corso di questa drôle de guerre, la chiamerebbero i francesi, tra Israele e l'Iran. Quindi fondamentalmente sono convinto che questa forzatura e questo allargamento non solo sia già nei fatti, ma sia stato pianificato e pensato fin dall'inizio. Era la grande occasione per evitare ogni riavvicinamento possibile tra gli attori medio orientali.
Sì, quindi secondo te, in quest'ottica, come dire, il comunque dal punto di vista statunitense, al di là delle diverse collocazioni che sicuramente hanno i due candidati che stanno per giocarsi la partita, Kamala Harris e Trump, comunque per gli Stati Uniti è un obiettivo fondamentale impedire un riavvicinamento, anzi un avvicinamento tra quella che possiamo chiamare l'area sunnita e l'area sciita in senso
assolutamente
ampio.
Assolutamente sì, al di là delle diverse posizioni, nel senso che un'amministrazione Trump avrebbe come obiettivo quello di ridurre l'Iran allo stato dell'età della pietra, un'amministrazione Harris un po' meno, nel senso che l'amministrazione Harris tendenzialmente sarebbe una continuazione dell'amministrazione Biden, quindi fondamentalmente un'amministrazione che gioca molto sulla possibilità che settori del regime teocratico, diciamo così, meno anti-americani siano disponibili ad abbassare le orecchie sostanzialmente nei confronti dell'Occidente. Un'amministrazione Trump sarebbe sicuramente più muscolare nei confronti dell'Iran, ma ciò detto, fondamentalmente per entrambi il problema è quello di evitare in ogni modo che si arrivi a una pacificazione tra il fronte sunnita, diciamo così, e l'Iran, in particolare in un momento in cui oltretutto l'Iran è schierato, perché poi in queste cose si incastrano sempre una serie di giochi che sono anche molto separati tra di loro, nel senso che obiettivamente, direttamente, la guerra in Ucraina tra la Russia e la NATO non è direttamente centrante con quanto avviene in Medio Oriente, dei modelli del complottismo di sinistra che vede una comune decisione di arrivare alla guerra in Palestina e in Ucraina da parte dell'Occidente come necessità estrema di contenere fronti della resistenza o cose di questo genere, sono, come dire, ricostruzioni fantasiose. La realtà vera, che però è perfettamente visibile, è che comunque i due scenari, e non solo quelli, però principalmente questi due scenari, si incastrano perfettamente tra di loro, nel senso che comunque l'Iran che si avvicina non per amor di Putin e tantomeno per amore della Russia, che insomma è un avversario storico, è un nemico storico dell'Iran, così come lo è la Turchia, così come lo sono i paesi arabi, nel caso della Russia, nell'area del Caspio, del Caucaso, dell'Asia centrale. Però si avvicina chiaramente, e soprattutto la Russia si avvicina, perché rimanendo tagliata fuori in guerra con l'Occidente, nel momento in cui ha necessità anche di armarsi, l'Iran stesso, che ha sviluppato una serie di tecnologie in realtà non così sviluppate come abbiamo potuto apprezzare negli ultimi tempi dallo scambio di missili con Israele, però diventa un interessante alleato per mandare avanti la guerra in Ucraina, per cui si incastrano situazioni differenti tra di loro e finiscono per creare dei fronti che, ripeto, non sono fronti creati tra gente che si ama, ma gente che ha degli interessi in comune e ha degli interessi invece capovolti con quelli che si trovano dall'altra parte. Quindi insomma, se evitiamo un po' le narrazioni dei buoni e cattivi, sia quelle di stampo occidentalista sia di quelle che circolano a sinistra ogni tanto, molto banalmente si stanno creando forzatamente due fronti, anche perché quello è il modo con cui soprattutto l'Occidente in questo momento, che ha bisogno di mantenere una posizione dominante, riesce a far leggere e a narrare meglio una guerra, un conflitto che in realtà è già una guerra multilaterale, perché gli interessi e le diverse concatenazioni che si creano sono già moltissime diverse tra di loro. Pensate solo al ruolo della Turchia. Allora, la Turchia è da un lato nemica storica della Russia, membro della NATO, teoricamente fronte avanzato della guerra contro la Russia. Allo stesso tempo è il paese, diciamo, del fronte occidentale più in rotta con gli Stati Uniti e che più ha cercato di costruire delle mediazioni credibili, tra l'altro l'unica che obiettivamente hanno funzionato, quella sull'esportazione del grano e sull'evitare di distruggersi a vicenda tra Russia ed Ucraina le centrali elettriche e le centrali di energia. Sono state costruite su mediazione turca entrambe. Nello stesso tempo è un regime ferocemente anticurdo, ma è nello stesso tempo è in scontro, sia pure solo verbale, molto duro con Israele, ma nello stesso tempo il suo principale alleato nell'area del Caucaso, cioè l'Azerbaigian di Aliyev, è un alleato di ferro di Israele. Cioè, sono molto complesse le situazioni e il cercare di ridurle, come dire, a unum è esattamente poi anche l'operazione che è avvenuta nel corso invece della Seconda Guerra Mondiale. Se voi pensate all'assoluta incredibile alleanza che si viene a creare tra l'Unione Sovietica e un fronte occidentale che, come dire, che fino all'ultimo minuto era... continuava a ritenere l'Unione Sovietica il suo principale nemico e che, finita la guerra, ha ricominciato a considerare il suo principale nemico. Ecco, siamo di fronte a una situazione di questo genere. Questo vale sia da una parte che dall'altra. Quindi la lettura dei fronti compatti, io quello che trovo che funzioni molto poco nella lettura del fronte della resistenza che viene fatto anche qui da noi a volte, è proprio il fatto che non c'è un fronte compatto, ma nemmeno nel micron, nel senso che la stessa Hamas è comunque un'organizzazione che ha presupposti anche religiosi, quindi anche di teoria di fondo, di costruzione dell'identità e del senso, profondamente diversi da quella di un Hezbollah che si costruisce tra l'altro come partito anche erede dei partiti storici sciiti in Libano, in contrasto non tanto con i partiti cristiani ma in primo luogo con i partiti sunniti, e lo è anche nei confronti ovviamente dello stesso Iran. È vero che l'Iran lancia la propria rivoluzione islamica sostenendo che la lanciava sia per sunniti che sciiti, soprattutto ovviamente anche per dare fastidio ai regimi sunniti che basano tuttora la legittimità delle proprie monarchie sulla base di una provenienza della discendenza del profeta dei monarchi. È altrettanto vero che lo fa in modo propagandistico, ma lo fa mantenendo una posizione di superiorità della versione sciita del credo islamico rispetto a quella sunnita. Quindi voglio dire, ci sono alleati di ferro, assi della resistenza e via dicendo, che in realtà sono costruiti da soggetti politici che hanno fondamentalmente in questo momento dei nemici in comune, esattamente come succede in forma speculare in Occidente, ma che sono non solo profondamente diversi tra di loro, ma che in una situazione differente probabilmente si sparerebbero addosso, ecco, per dirla in modo molto semplice. Cioè una lettura, io credo che davvero mai come in questa situazione la lettura semplificante sulle situazioni in corso non renda l'idea della complessità del gioco che è in corso in questo momento.
Beh, io credo un po'. Io credo un po' a tutti i livelli, perché cioè, un'altra domanda che qualcuno si pone, no, è il ruolo della cosiddetta autorità nazionale palestinese, no? Poi filtrano, ogni tanto filtrano nelle notizie, ad esempio è filtrata ieri da Pagine Esteri la notizia che qualche settimana fa l'ambasciatore Abdul Karim Al-Farra, stiamo parlando di Belgio, è stato malmenato duramente davanti ai dipendenti e ferito dal proprio responsabile della sicurezza Mahmoud Al-Rimawi. Hanno tenuto tutto sotto silenzio, li hanno rimossi entrambi, hanno parlato di interessi personali, ma in realtà siamo di fronte a un casino di dimensioni enormi che non sono riusciti a tenere coperto, perché essendo successo in Belgio era complicato che ciò avvenisse. Ecco, sembra un dettaglio da cronaca, però dal mio punto di vista è il segnale, no, della difficoltà che in questo momento tutti i singoli pezzi che ci sono su questo scacchiere hanno, o sbaglio?
Non sbagli, no, anche perché l'autorità nazionale palestinese sceglie di fatto all'epoca del processo di Oslo, pensando ovviamente di ottenere molto di più, però sostanzialmente accetta un ruolo subordinato ad Israele di gestione di alcuni territori e di alcune città della Palestina storica. In specifico poi sappiamo che insomma l'area di Tulkarem, l'area di Ramallah, l'area di Gerico, e dopo il 2006, dopo il 2005 in realtà l'area di Gaza, perché poi il passaggio definitivo in mano ad Hamas è successivo. Allora accetta di fatto di svolgere un ruolo di questo genere, cioè accetta tra l'altro di essere un non stato, nel senso che è un'autorità che prende non solo la propria legittimità ma soprattutto, come dire, i mezzi per funzionare, compresi quelli armati, per essere chiari, da Israele, perché le tasse che vengono pagate dai cittadini che vivono e delle cittadine che vivono nell'area dell'autorità nazionale palestinese vengono raccolte da Israele, che poi le gira all'autorità nazionale palestinese. Infatti ogni volta che da quelle parti si è provato ad alzare un sopracciglio, la prima cosa che fa Israele è bloccare immediatamente il flusso di denaro, compreso il blocco dei finanziamenti dell'Unione Europea, che in parte finanzia l'autorità nazionale palestinese, e il cui denaro, nei momenti in cui Israele ha delle lagnanze nei confronti dell'autorità nazionale palestinese, viene semplicemente bloccato, rimane nelle casse dello Stato israeliano e non arriva all'autorità nazionale palestinese, che non è in grado manco di pagare i propri dipendenti. Beh, quindi c'è una situazione di questo genere, accetta questo, il che spiega anche molto dell'attuale di fatto silenzio dell'autorità nazionale palestinese rispetto a quello che sta avvenendo a Gaza, a parte, come dire, alcune prese di posizione minime che immagino non potessero che fare, anche perché non è in grado fondamentalmente nemmeno di esprimere una qualche lontana posizione senza che questo non determini la sua assoluta fine nel giro di pochissimo tempo. Ecco, questa è una cosa che noi dovremmo sempre mantenere a mente, su cosa sia l'autorità nazionale palestinese, soprattutto sul limite totale di gestione, di autonomia di gestione di cui gode. Fondamentalmente non ne ha, anche perché poi dopo il fallimento del processo di Oslo, come dire, tutte le, i tentativi, tutte le minime autonomie di cui godeva sono state di fatto revocate o comunque appese al filo della benevolenza israeliana. Questo è un dato di cui tenere conto, e che provoca anche in questa situazione qui anche comunque degli scontri interni non di poco conto su questo terreno. E ricordiamo che oltretutto poco nulla è stato detto, sicuramente nulla è stato fatto dall'ANP rispetto a quello che sta accadendo a Gaza, ma insomma sono ormai più di 20 anni che si sopportano comunque la detenzione, che è una detenzione amministrativa, ricorderei, di quello che è il principale politico di area palestinese, Anbar Guti, voglio dire, all'interno delle carceri israeliane, senza fondamentalmente dir nulla, cioè è una non autorità, non saprei come definirla, è difficile, ogni volta che viene ritirata in ballo una, fondamentalmente un nulla cosmico, non a caso chi vi fa riferimento più spesso è l'Unione Europea, che è comunque è l'unico tra le grandi potenze, almeno teoriche, esistenti, che di fatto sulla questione non riesce ad esprimere una qualche visione politica che non sia sostanzialmente quella che gli viene suggerita da oltre Atlantico, anche perché se dovesse esprimerla dovrebbero anche iniziare a litigare ferocemente paesi che hanno posizioni fortemente differenti su questo, come credo su tutte le questioni di politica internazionale che possano riguardare l'Europa in qualche misura.
Chiarissimo, questo è un aspetto che ovviamente secondo me si tende a sottovalutare, ma in realtà è molto importante. Ecco, in tutta questa...
volevo solo aggiungere, se pensate che all'interno dell'Unione Europea ci sono paesi come la Germania che di diritto ritengono un reato qualsiasi critica rivolta al governo di Israele, nel senso che c'è gente che è stata multata per aver espresso delle opinioni difformi da quanto detto dal governo israeliano, e paesi come l'Irlanda o la Spagna che riconoscono lo Stato palestinese. Quindi voi capite che mettere insieme due posizioni di questo genere non mi sembra la cosa più semplice del mondo, ecco.
Ovviamente sì. Ecco, un'altra questione che mi interesserebbe sottoporti è questa: Israele non ha mai condotto una guerra tanto lunga, e se fra virgolette la guerra contro Hamas non è stata facile, anche se ha comportato un costo in termini umani assolutamente spaventoso per la popolazione civile gazawi, e perché alla fine Israele continua a massacrare tutti ma non riesce ancora definitivamente a controllare quel territorio, e questo mi sembra un aspetto assolutamente rilevante di questa vicenda. Però l'estendersi del conflitto in maniera significativa al Libano, alla Siria e all'Iran significa che questo conflitto non è destinato a finire tanto presto. È vero che sappiamo tutti che Netanyahu, il giorno che chiude la partita, se ne va a casa e non torna più. Però mi sembra un po' complicato, al di là dei miti dell'onnipotenza israeliana che girano fra certa sinistra nostrana, immaginare che possa reggere tanto a lungo, anche con il sostegno statunitense, un impegno bellico così significativo, specie se si aprono ben 3 altri fronti.
Ma lì infatti dipende, come dire, da un sacco di cose. In primo luogo però io smentirei quest'idea che è durata a lungo, Netanyahu continua a fare la guerra perché altrimenti finisce, come dire,
riavvicinati al microfono perché ti sento poco.
Io non sono per nulla convinto che la fine della guerra consegnerebbe Netanyahu a casa o addirittura alla galera, come peraltro già successo in Israele. Su questo, sui qui i politici che rubano hanno una certa ferocia da quelle parti.
Beh, però... anche quelli che stuprano hanno mandato in galera il Presidente della Repubblica.
Presidente della Repubblica, sì, no, per carità. Però ne ho dei forti dubbi, nel senso che sappiamo che in questo momento dei sondaggi che circolano vincerebbe a mani, cioè, se rifacesse le elezioni in questo momento ha di fatto il paese dietro, cioè, rivincerebbe a mani basse qualsiasi scontro elettorale. Questo
perché la guerra è in corso, ma che cosa accadrebbe se a un certo punto, cioè, probabilmente non sa come chiudere. O sbaglio?
No, non credo che sia così, credo che sia più complesso. E io non dimenticherei che Israele è un paese sostanzialmente fascistizzato in questo momento, è legato alla guerra, ma non solo, nel senso che comunque c'è un cambio di passo evidente, nel senso che in realtà Netanyahu sa benissimo che questo è il momento in cui può realizzare, diciamo, il progetto del sionismo storico, cioè fondamentalmente una Palestina ebraica con una minoranza araba che non superi il 10-15%. Quindi la grande evacuazione, la grande cacciata, la chiamano palestinese, la seconda Nakba. O lo fa in questo momento o non è che può farlo tra 10 anni. Ha veramente il momento in cui anche dal suo punto di vista, della sua gloria politica, passare come il secondo padre della nazione, colui che ha realizzato il progetto della Palestina definitivamente ebraica. Attenzione, è passato molto sotto silenzio una cosa votata dal Parlamento israeliano, che secondo me è di un'importanza estrema sul piano di questo, del progetto del governo israeliano, che la chiusura della possibilità di azione nei territori palestinesi occupati dell'Agenzia Nazionale dell'Agenzia Internazionale delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.
Sì, l'UNRWA.
Allora, questa cosa qui, su cui non a caso il governo israeliano aveva aperto una polemica dicendo sono complici di Hamas, eccetera, 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 per preparare il passaggio di questa legge, vuol dire che gli aiuti passano direttamente in mano ai governatori militari israeliani in loco. Per cui questo ovviamente cosa vuol dire? Vuol dire che viene cancellata ogni mediazione internazionale possibile nei rapporti tra Israele e i palestinesi. Questo è il presupposto per preparare la cosiddetta esfiltrazione, cioè la cacciata fondamentalmente, perché se tu gestisci direttamente la stessa possibilità di sopravvivenza di una popolazione, puoi cacciarla francamente, fondamentalmente, quando vuoi. Se noi vogliamo capire come funziona, cioè come è progettato il funzionamento di questo modello da parte di Israele, dobbiamo guardare cosa è successo nel Nagorno-Karabakh, nell'Akdash, in Azerbaijan, nella Repubblica Autonoma proclamata indipendente del Nagorno-Karabakh, quando ha
l'Arsat. Il nome armeno è l'Arsat.
L'Arsat è quando l'Azerbaijan ha avuto il via libera internazionale all'azione nei confronti della popolazione armena dell'Arsat o del Karabakh, adesso francamente non è fondamentale dal mio punto di vista il nome, però in quel momento lì cosa ha fatto? Ha avviato una politica terroristica che ha ammazzando tranquillamente un tot di persone, chiarendo a tutti gli altri che o se ne sarebbero andati o avrebbero fatto la stessa fine. Ovviamente la popolazione se n'è andata. Certo, stiamo parlando di 100.000 persone, un'operazione ovviamente molto più semplice.
Sì, per carità, ma non era solo più semplice per questo motivo, cioè che erano infinitamente meno, anche se erano 120.000. però il punto è un altro, che esisteva comunque un corridoio attraverso il quale questa popolazione, peraltro anche stremata da un anno da assedio medievale in cui, quando sono stati definitivamente attaccati, ormai erano assolutamente alla fame, quindi da questo punto di vista qualche analogia c'è, no? Però hanno potuto fuggire verso l'Armenia, verso la Repubblica di Armenia. Oggi i palestinesi che decidessero di non hanno un posto dove scappare da Gaza, nel senso che l'Egitto ovviamente, scusami, l'Egitto non li vuole per niente, l'Egitto non ha nessuna voglia, dopo aver represso nel sangue i propri fratelli musulmani instaurando la dittatura di al-Sisi, ritrovarsi mezzo milione, se non di più, di palestinesi poveri, incazzati, affamati e appartenenti alla stessa linea religiosa dei fratelli musulmani, che potrebbero a questo punto magari rialzare la testa anche all'interno dell'Egitto stesso. Quindi io credo che non ci siano speranze, cioè Israele può anche volerli esfiltrare, ma dove li esfiltra?
Intanto cosa stanno facendo? Il primo passo è la costruzione, la cacciata dal nord della striscia comprensiva della città di Gaza della popolazione, che viene concentrata verso sud.
Sì, questo è quello che hanno fatto nelle ultime 3 settimane, insomma, hanno massacrato tutti quelli che erano tornati o rimasti lì, per spiegare loro che
l'impossibilità che hanno di realizzare immediatamente il piano. È chiaro che lo stanno facendo a pezzetti, cioè, come dire, intanto si riprendono un pezzo della striscia, tra l'altro il pezzo con la città è il pezzo più interessante anche da un punto di vista economico, perché quello nelle coste davanti all'area proprio della città di Gaza è l'area dove comunque giacciono dei giacimenti di gas in primo luogo, e comunque...
Ma quelli comunque li controlla già Israele?
Sì, certo, però controllare anche la costa davanti è sempre un pezzo...
Sì, no, era per dire che non è che hanno bisogno di andarseli a prendere.
No, ma non viene assolutamente fatto per quello. Quello sono convinto anch'io, che non avrebbero alcun bisogno. Li controllerebbero comunque. Però, fondamentalmente, se pensi, è un'operazione che io credo abbiano intenzione di svolgere a pezzetti. Cioè, non potendo appunto cacciare 2 milioni di persone verso un Egitto che non ha nessuna intenzione di accoglierle, fondamentalmente, e lì c'è o l'Egitto o il mare. Ovviamente il tentativo è di prendere un pezzetto per volta, concentrando fino a 2 milioni di persone in spazi, per carità, minuscoli, e soprattutto favorendo quello di cui si parla poco, ma che è in corso da tempo. In realtà, ovviamente, chiunque abbia 4 soldi dietro da Gaza oggi sta in modo del tutto illegale, ovviamente, pagando tangenti a chiunque, compreso l'esercito israeliano, scappando e cercando di riposizionarsi da qualsiasi altra parte in giro per il mondo. No, io su quello sono seriamente convinto che, anzi, una delle... Dobbiamo tener conto che in mezzo appunto ci sono le elezioni americane e la soluzione finale, diciamo così, del problema Gazawi presumibilmente non potrà ancora essere affrontata. In una forma o nell'altra, chiunque sarà il prossimo presidente americano dovrà mettere le mani al portafoglio per riposizionare un po' di gente, perché comunque entrambi i candidati fondamentalmente ritengono necessario che il piano israeliano, come dire, di cacciata dei palestinesi da Gaza e da alcune città della Cisgiordania sia necessario, come dire, alla stabilizzazione della presenza americana nell'area medio orientale. Anche perché, ripeto, non dimentichiamoci una cosa, che comunque l'insieme dei paesi arabi dell'area non muoverà un dito, come non l'ha mosso fino adesso, e continuerà a non muoverlo. Questo è poco, ma
poco ma sicuro, ma questo è chiaro. Nemmeno i mentori di Hamas, quelli del Qatar che si stanno armando e riarmando ormai da un mucchio di anni, che continuano a sottoscrivere accordi anche con Leonardo per l'acquisizione di nuovi sistemi di arma, non hanno nessuna intenzione di mettere a disposizione quello che hanno dei palestinesi. Ma poi qui forse ci si dimentica che io credo che ci sia anche un certo razzismo interno che dalla nostra ottica si fa fatica a vedere, ecco.
Beh sì, ma anche perché lì è evidente, tra l'altro, cioè, sono dal punto di vista degli sceicchi, i palestinesi sono fondamentalmente una banda di poveracci, cioè se il disprezzo in questo caso, c'è il disprezzo dei ricchi nei confronti delle popolazioni non solo povere ma iper impoverite, ovviamente da tutta la situazione che si è venuta a creare. C'è un disprezzo assoluto da questo punto di vista ai palestinesi, c'erano ampie pagine di scrittori palestinesi su come gli abitanti, su come i palestinesi andati a lavorare in centinaia di migliaia nel corso degli anni 50, 60, 70 e ancora 80 fino alla guerra del Golfo nei paesi arabi ricchi, fondamentalmente moltissimo in Kuwait, moltissimo in Arabia Saudita, in Qatar, negli Emirati, venissero trattati e il trattamento era poco superiore al trattamento degli schiavi, per quanto poi qualcuno sia riuscito, e sono gli esempi virtuosi che vengono riportati, anche a fare un po' di fortuna, la gran parte della popolazione veniva trattata in modi assolutamente allucinanti. Poi oltretutto hanno subirono pure dopo la guerra del Golfo, essendo considerati figli iracheni, subirono anche un'espulsione di massa da tutti gli Emirati del Golfo, da questi paesi, che oltre ad essere espulsi divennero sequestrati tutti i beni e le poche fortune che erano riuscite a costruirsi in anni di vita dei migranti. Quindi voglio dire, c'è un razzismo interno al mondo arabo nei confronti dei palestinesi che è molto forte, che non a caso viene sentito anche se noi pensiamo, perché noi pensiamo molto magari alla solidarietà che qui riceve da parte degli immigrati di lingua araba in Italia, che ricevono qui la ricevono comunque ovviamente da emigrati, soprattutto dal Maghreb, comunque da un mondo arabo in cui le popolazioni sono altrettanto povere. Quindi stiamo parlando di un mondo assolutamente differente, soprattutto lo dicevano da gente che ha dovuto emigrare per vivere, che quindi ha avuto un'esperienza molto simile. I paesi arabi nel senso dei paesi della penisola arabica sono completamente un'altra cosa da questo punto di vista, e sono paesi dove la popolazione palestinese è emigrata nel corso della seconda metà del Novecento ricevendo dei trattamenti assolutamente allucinanti. Questa è una cosa da ricordare, e da ricordare soprattutto quando qualcuno un po' ingenuamente si chiede ma perché i paesi arabi non fanno assolutamente nulla nei confronti di Israele, anche solo una pressione diplomatica seria, considerato che ci fanno affari assieme senza alcun problema, perché fondamentalmente la popolazione palestinese viene considerata una pedina in un gioco diplomatico e poco più. Fondamentalmente la risposta è questa.
D'accordo. Io non ti
Ripeto, la mia convinzione, però non ho risposto fino in fondo alla tua domanda. Non credo neanch'io che Israele possa fare una guerra infinita. Credo che probabilmente possa realizzare, non sicuramente il progetto dell'estrema destra interna al governo, che insomma adesso c'è Modric che si è lanciato, che vorrebbe anche la Giordania, il Libano e la Siria, ovviamente non è esattamente quello che potrà fare, però credo che in questo momento non abbia Israele non abbia alcun limite, nel senso che non ci siano limiti come dire nel tra i palestinesi, perché è chiaro che la forza militare è assolutamente inferiore, e non ci sono limiti internazionali al fatto di realizzare un piano di svuotamento progressivo di quanti più territori possibili, da ripopolare con una popolazione israeliana, che tra l'altro ormai Israele è uno stato iper sovrappopolato, cosa che a volte ci dimentichiamo, ma che è fondamentale anche dentro questa questione qui.
Sicuramente, stiamo parlando di posti piccolissimi con una marea di gente. Io ti ringrazio moltissimo, potremmo andare avanti, ma il tempo è tiranno. Alla prossima, ciao.
Ciao.